Lettura dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Avverrà come a un uomo che partendo per un viaggio chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, secondo le capacità di ciascuno. Poi partì. Subito colui che aveva ricevuto 5 talenti andò a impiegarli e ne guadagnò altri 5. Così anche quello che ne aveva ricevuti 2 ne guadagnò altri 2. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto 5 talenti e ne portò altri 5 dicendo: «Signore, mi hai consegnato 5 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 5». «Bene, servo buono e fedele», gli disse il suo padrone, «sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone». Si presentò poi colui che aveva ricevuto 2 talenti e disse: «Signore, mi hai consegnato 2 talenti. Ecco, ne ho guadagnati altri 2». «Bene, servo buono e fedele», gli disse il suo padrone, «sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone». Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto 1 solo talento e disse: «Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco ciò che è tuo». Il padrone gli rispose: «Servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietevi dunque il talento e datelo a chi ha 10 talenti, perché a chiunque ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile, gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti».
Questa sera sono riuscita a scrivere in modo decente la lezione, ho fatto qualche fotocopia, non per tutti, se qualcuno poi le vuole lascio queste. Allora, ci troviamo di fronte a un testo che è strettamente legato alla parabola che lo precede. È come se fosse un solo racconto, la parabola delle vergini e quella dei talenti, perché inizia così: il regno dei cieli è simile a 10 vergini, poi racconta tutta la storia e poi comincia subito, senza nessun legame, senza nessun connettore logico, anche il racconto della parabola dei talenti, come se fosse un unico racconto. Ci sono alcuni autori, ho letto un bell'articolo a proposito, che dicono che in qualche modo questi due racconti descrivono il modo femminile e il modo maschile di avere a che fare con il regno di Dio. È bello questo, ma delle suggestioni molto interessanti. Intelligenza e coraggio. L'intelligenza che si fa prudenza per le donne e rende pronti all'ora della presenza di Dio e che rende capaci di attraversare la notte. E qui nel racconto dei talenti il coraggio, tutto maschile, che rende fedeli nell'ora del lungo tempo dell'assenza. Intelligenza e coraggio, prudenza e parresia, diremmo con un linguaggio più spirituale. Femminile e maschile, dunque, una lettura molto interessante. Lungo i secoli questa parabola, come quella che precede, delle vergini ha avuto un sacco di interpretazioni. E come abbiamo fatto con l'odio, noi ci chiediamo che cosa sono questi talenti, la stessa cosa, che cos'era l'odio e cosa sono i talenti affidati, quale sia in effetti la colpa così carica di conseguenze del terzo servo. Come nella parabola delle vergini l'accento era messo sulle cinque stolte, vi ricordate, tutto era orientato, no, verso di loro, così l'accento è posto sul terzo servo. Tant'è vero, pensate, che il discorso del padrone alla fine della parabola prende 2/5 dell'intero racconto, quindi una proporzione enorme, no? Abbiamo qui anche tanti problemi, come l'avevamo nella parabola delle vergini. Per esempio, il problema più grande di questa parabola è l'identificazione di Dio con un capitalista. Questo lungo i secoli ha generato vergogna. Pensate che Bertolt Brecht ha addirittura scritto, no, una storia riguardo a questo, chiamando in processo Gesù, addirittura. Gli investimenti dei servi, così fruttuosi, dei quali non viene specificato nulla, fanno anche pensare che non siano poi stati investimenti tanto innocui. Adesso nel mondo attuale, non so, adesso me ne intendo di finanza, però immagino che gli investimenti più proficui sono quelli sugli armamenti, ma cioè, uno di quelli più proficui sicuramente è questo. Non viene specificato nulla nei Vangeli se questi investimenti si siano morali o no, se sia morale investire anche. Il fatto stesso del volto di Dio che risulta dal giudizio finale, che praticamente condanna il terzo servo e lo lascia fuori dove pianto e stridore di denti, in qualche modo dà ragione alla paura del terzo servo. Cioè aveva ragione questo aver paura di un padrone così esigente. Vedete quanti problemi ci sono dentro questa parabola? E ci sono dentro tutto il testo evangelico, se noi lo prendiamo come una parola che legittima certe cose. In realtà non è così, è solo un racconto che ammira un insegnamento, ma non è che i personaggi, le situazioni del racconto devono essere prese come legittimatrici di un modo di agire, ok? Si tratta di un racconto. Tra l'altro Gesù nei Vangeli sembra che non stia molto attento quando racconta le cose. Sicuramente lui non usa esempi presi dalle famiglie del mulino bianco, dove tutto è perfetto e tranquillo e sereno, no? E dove tutti sono gioiosi quando fanno colazione alla mattina, nessuno è arrabbiato. Non prende esempi da questi, ma li prende dalla vita per quello che è. Lui quando parla del regno di Dio, parla del servo spietato, parla del servo astuto, parla del giudice che non vuole fare giustizia alla vedova, parla del ricco che accumula i beni, parla del re, parla della prostituta, parla di tutto, cioè tutta la vita entra nella parola di Gesù, no? È come se lui davvero ponesse la vita davanti a noi, ma dentro questa vita attraversata dal male, dalle ambiguità, comunque c'è un insegnamento che possiamo trarre, un insegnamento altro. Sono racconti. Pensate addirittura, adesso non voglio annoiarvi, è una cosa particolare però, nei Vangeli apocrifi c'è una parabola messa in bocca a Gesù che dice così, probabilmente chissà, Gesù stava insieme ai suoi discepoli, stavano parlando di un fatto accaduto, di un omicidio, no? Accaduto nel villaggio vicino, ne discutevano, no? lui dice: il regno dei cieli è simile a un sicario, a un assassino, che nella sua casa fa le prove della sua arma per vedere se è tutto a posto, poi esce, va e compie l'omicidio. È nei Vangeli apocrifi, capiamo anche perché una cosa così già ci disturba parecchio, no? Insomma, ma non è l'esempio che è il regno dei cieli, ma è come è efficace il male in questo mondo. Gesù dice: altrettanto è efficace il regno di Dio. Altrettanto arriva a segno la parola di Dio. E in una situazione, ma come anche quella che viviamo noi, in cui sembra che il male le mette tutte a segno, invece chi ama, chi è onesto, chi è fedele, chi cerca il regno di Dio, chi cerca la solidarietà, invece no, trova tante difficoltà. Un messaggio del genere, invece, è una forza. Anche il regno di Dio va a segno, con la stessa efficacia, con la stessa puntualità. Allora, è un testo, torniamo al nostro Vangelo. Scusate queste parentesi, però è importante capire il genere letterario quando sentiamo un Vangelo, no? È un genere letterario. Questo è un testo ancora che pone tante domande. Prima, fra tutte, come vi dicevo, che cosa sono i talenti? La maggior parte degli interpreti dice che i talenti sono i doni, le capacità che Dio dà a ciascun uomo, doni di intelligenza, di carattere, di bellezza, di astuzia, doni da impiegare per lui. A ciascuno secondo la sua capacità, dice il Vangelo, quindi deve essere una caratteristica della persona. Oppure cosa sono le buone opere necessarie per entrare nel regno? Da mettere a frutto, sono azioni da mettere a frutto? Vediamo di entrare passo dopo passo in questo Vangelo per scoprirne i segreti assolutamente straordinari. Intanto il rapporto padrone-servi. Noi abbiamo in mente appunto i due quinti del Vangelo di oggi che sono fatti di questo discorso, di questo padrone terribile, no? Ma in realtà il volto che si presenta ai nostri occhi quando iniziamo a leggere è una cosa incredibile. Cioè, questo padrone deve partire per un lungo viaggio e lascia tutto quello che ha in mano ai servi, senza dare ai servi ordine alcuno. Non c'è scritto nei Vangeli che lui gli dà tutti questi talenti e gli dice: mi raccomando, custoditeli così, mi raccomando, fate questo, mi raccomando, non fate quest'altro. No, in silenzio gli dà e se ne va. Tra l'altro questi talenti, 5, i due, eccetera, pensate che 5 talenti sono 30.000 denari e un denaro è la paga di un giorno, quindi 300 denari sono la paga di un anno, giusto? 30.000 denari sono il guadagno di 100 anni, quindi lui dà 5 talenti, il guadagno di 100 anni al primo servo. Poi ne dà 2, 20 anni al secondo. Un talento, pensate, che pesava dai 26 ai 36 kg d'oro, d'argento o di rame, era un'unità di misura per il conio. Poteva essere 36 kg di metallo prezioso, no? Di qualunque fattezza. Pensate che un esegeta americano ha notato a questo proposito che il terzo servo ha dovuto faticare parecchio per seppellire i 36 kg d'oro, quindi non è vero che è pigro, no? Insomma, ha messo anche del suo in questo. Tutta tutta questa ricchezza, ma spropositata, voi capite? Cioè, qui c'è una misura che va fuori dalla comprensione nostra, non riesci neanche a contarli. La dà gratis. Mi viene da pensare che, lasciando ai servi tutta la decisione di come gestire, far fruttificare, custodire questa ricchezza, mi viene da pensare che il padrone sa che i suoi servi lo conoscono, ne è sicuro, e quindi sa come lui vuole che loro ne traggano frutto. Mi viene da pensare così. Cioè, il padrone è convinto che si è fatto conoscere ai servi. Subito, dice del primo e poi anche del secondo, questi due vanno e investono questi denari. Colpisce quel subito, perché è lo stesso subito dei discepoli che lasciano le reti sulla riva, di Levi che lascia il banco delle imposte. Subito lo seguirono, cioè subito i discepoli hanno investito le loro vite su quella parola e soprattutto su quello sguardo, Idein, che ha visto ciò che sarebbero diventati e ciò che sarebbe loro appartenuto. Hanno investito su quello che lui ha visto di loro, su quello che lui ha investito su di loro. Jeremias, Joachim Jeremias, questo grandissimo esegeta che ha scritto tanti libri straordinari, ancora validi, ancora fondamentali nell'esegesi, dice a questo proposito che i talenti, questa enorme, esagerata ricchezza data così gratuitamente, abbondantemente, è la parola di Dio, ai quali i servi fedeli si affidano e sulla quale costruiscono la loro fede, la loro vita, investono su questa parola le loro vite. È la parola di Dio che muove Abramo, lui si lascia portar via da questa parola. È quella parola che lo fa amico di Dio, è la parola che libera il popolo dalla schiavitù. Si lascia liberare questo popolo, portare nel deserto, portare sul monte perché possa servire Dio. Lì, proprio è una parola che porta al compimento il servizio di Dio. È la parola che fa ritornare gli esuli, la parola che suscita i profeti, che salva, che libera. È una parola, cioè, affidabile, fa quello che dice, su cui si può contare, cioè su cui si può investire, perché è capace di fare quello che dice. Ricordiamo che questo, l'investimento, l'investire su qualcosa, è proprio il significato della parola ebraica aman, credere, da cui deriva il nostro amen. Aman significa percepire che il fondamento è affidabile, mi tiene e quindi ci posso costruire sopra. Il movimento del credere implica proprio l'esperienza che ciò che ho davanti tiene. E noi diciamo amen alla parola di Dio, diciamo amen al corpo di Cristo, alla vita data. Questo movimento della fede, questo investimento sulla parola, è lo stesso movimento che noi vediamo nei Vangeli, relativo alla parola di Gesù. Sulla tua parola getterò le reti. Che vuol dire se non mi fido, questa parola è affidabile, ci investo sopra, ci compio le azioni necessarie. Qui è la parola stessa di Gesù, che è Gesù, cioè, che chiama a scommettere tutto per poter far parte di ciò che è suo. A sostegno di questa interpretazione di Jeremias, noi abbiamo tanti testi nella Bibbia anche che ci dicono della preziosità della parola di Dio. Per esempio, La legge della tua bocca mi è preziosa
più di 1000 pezzi d'oro e d'argento.
Salmo 119. Salmo 19. Il timore del Signore è puro, dura sempre. I giudizi del Signore, timore, giudizi, precetti, in questo salmo sono tutti sinonimi per indicare la parola di Dio, no? I tuoi precetti sono più preziosi dell'oro, di molto oro fine, più dolci del miele e di un favo stillante. Anche il tuo servo in essi, nei precetti, nella parola di Dio, è istruito. Per chi li osserva, cosa dice il Salmo? È grande il profitto.
E ancora, nel Siracide, al capitolo 51, acquistate l'istruzione, la sapienza, con molto denaro. Con essa otterrete molto oro.
Un investimento. Investo il mio oro per acquistare la sapienza e ottengo altro oro. Questo legame tra il talento e la parola di Dio risulta anche, lo possiamo comprendere, a partire proprio dalla sorte del terzo servo. Perché la sorte del terzo servo si decide tra l'entrare nella gioia e il rimanere fuori nel pianto. Sono queste le due. Tra il far parte di ciò che è del padrone e il rimanerne fuori in una condizione desolata. Ma noi non abbiamo il Salmo 27 che ci dice: parla, Signore, perché se tu non mi parli, cosa dice il Salmo? Io sono come chi scende nella fossa. Se la parola non parla, se non gli permetto di parlarmi, io sono come chi scende nella fossa. L'alternativa non è tra una vita così così e una vita migliore, ma tra la vita e la morte, tra l'entrare nella gioia e rimanere fuori nel pianto. La parabola, tra le altre cose, ci vuole indicare questa radicalità, cioè non si può stare a metà strada. Ma scendiamo più in profondità, sempre in questa linea, rimanendo sul fatto che il talento davvero è la parola di Dio, come abbiamo visto, ci sono tanti, tanti segnali, no? Nei testi che ci dicono questa cosa. Ma c'è di più. Perché il Vangelo pone questa parabola in stretta relazione con il regno di Dio. Dice proprio così: il regno dei cieli è simile a 10 vergini, a un padrone che chiama i servi. Quindi sta parlando Gesù del regno dei cieli, il regno di Dio. È una parabola del regno, quindi. È una parabola, tra l'altro, che lui racconta poco prima, pochissimo prima, mancano due capitoli, della sua morte. Quindi lui sta per andare via realmente. Quindi il padrone che chiama i suoi servi, il padrone che sta per andare via in realtà è Gesù e i servi sono gli apostoli. Questo molto chiaramente risulta dalla parabola. In Matteo 13, che cos'è allora questo talento? Perché dobbiamo scendere, capirlo bene che cos'è. In Matteo 13 noi abbiamo diverse corrispondenze testuali al nostro testo, tant'è vero che gli esegeti chiamano Matteo 13 e Matteo 25 la doppietta matteana, dicendo che Matteo 25, cioè la parabola dei talenti, è l'espansione di Matteo 13. Che cosa abbiamo noi a Matteo 13, versetti 10-16? Ve lo leggo. Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: perché parli loro in parabole? Egli rispose: perché a voi è dato, è affidato, di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Così a chi ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, e a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Sentite la corrispondenza perfetta con quello che abbiamo in Matteo 25. A voi è data la conoscenza del mistero del regno dei cieli. Cioè quell'insegnamento segreto che noi vediamo nei Vangeli, Gesù prendeva da parte i suoi discepoli. Dopo che raccontava le parabole, spiegava loro il significato, oppure li prendeva da parte per prepararli alla sua passione, no? Lungo il suo cammino in Galilea verso Gerusalemme. Lui ha preparato i suoi discepoli perché potessero cogliere in tutte le scritture ciò che lo riguardava. Vi ricordate sempre nel Vangelo di Luca, quando lui arriva nel cenacolo risorto, dà loro lo spirito e aprì la loro mente all'intelligenza delle scritture. Spiegò in tutte le scritture ciò che lo riguardava, iniziando dai salmi e dai profeti. Quindi Gesù ha insegnato ai suoi discepoli a vedere lui che attraversa le scritture e che le scritture compiono il suo mistero, lo raccontano e in qualche modo lui dà ragione alle scritture che lo hanno preceduto. La sua vita le illumina. I discepoli, con l'insegnamento segreto di Gesù, hanno potuto cogliere alla luce della sua resurrezione che questa parola è affidabile e che non era per loro, ma per tutti. È una parola data a loro perché potessero farne parte tutte le nazioni. Come finisce il Vangelo di Matteo? Andando ammaestrate, è tradotto così purtroppo, invece non è così, fate discepoli tutte le nazioni, battezzandole, immergendole nella vita del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Perché non dobbiamo tradurre ammaestrate? Perché ammaestrate riguarda gli apostoli, fate discepoli riguarda una condizione che viene a cambiare la condizione di chi ascolta. Deve essere una parola che cambia la condizione dell'ascoltatore, che lo fa discepolo. È diverso. Quindi è una parola, voi, data a voi è data la conoscenza del mistero. Gli esegeti dicono una cosa bellissima, mi è piaciuta. Perché quella voi comprende anche il discepolo che verrà, cioè il lettore del Vangelo, che nel momento in cui legge il Vangelo è messo a parte dei misteri del Regno. A voi che ascoltate il Vangelo è dato di conoscere i misteri del Regno dei Cieli. Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 4, parla di se stesso, apostolo, come amministratore delle cose segrete, cioè dei misteri di Dio. Ognuno ci consideri come ministri di Cristo e amministratori dei misteri del regno di Dio. Ora, quanto si richiede negli amministratori è che ognuno risulti fedele. Guardate, gli esegeti dicono che non si capisce se ha scritto prima Matteo o ha scritto prima Paolo, perché sono a specchio. A me però poco importa di venire giudicato da voi o da un consesso umano, anzi, io neppure giudico me stesso, perché anche se non sono consapevole di colpa alcuna, non per questo sono giustificato. Il mio giudice è il Signore, va bene. Non vogliate perciò giudicare nulla prima del tempo, finché venga il Signore. Egli metterà in luce i segreti delle tenebre e manifesterà le intenzioni dei cuori. Allora, cosa dice Paolo? Ciascuno avrà la sua lode da Dio, la ricompensa. Ma i misteri del regno sono il mistero. Ricapitolare in Cristo tutte le cose.
come dice la lettera agli Efesini. Il talento allora è Gesù, è investire su Gesù, sulla relazione che lega Gesù a suo Padre, sulla sua testimonianza del Padre, sull'affidabilità della vita, della salvezza che vengono da Dio, su quell'amore che ha tanto amato il mondo da dare il Figlio. A voi è stato affidato il Figlio. Dio ha tanto amato il mondo da dare. È Gesù, è il regno di Dio, il regno che è qui, perché possiate investire su quello che è Lui e che Lui porta. Allora ci spieghiamo perché l'investimento dei primi due servi è così efficace. Non perché sono stati bravi e hanno scelto le azioni giuste, ma perché il regno di Dio cresce da solo. Vi ricordate Marco? Sia che il coltivatore dorma o vegli, sia che ci sia il sole o la pioggia, il regno di Dio ha una forza sua, intrinseca, per la quale cresce da solo, è inarrestabile. Il regno di Dio è un tesoro, sempre in Matteo, un tesoro scoperto nel campo. Un uomo lo trova, lo nasconde e poi vende tutto quello che ha per acquistare il campo. Risalta la similitudine e la differenza con il terzo servo, perché anche il terzo servo fa quello che si fa con i tesori, cioè si seppelliscono nel campo, no, però lui lo fa per paura, non per custodirlo, non investe nulla. E risuona questa paura, la paura della folla, la paura dei giudei, la paura che la gente lo segua, la paura di perdere il potere, di che Cesare si arrabbi, no? La paura di perdere i privilegi, cioè quella paura che ha portato a seppellire l'unico vero talento. Talento seppellito nella terra per paura è Gesù. L'unico. Tra l'altro, dai Vangeli noi sappiamo che è una necessità per il talento o per il seme che sia essere sepolto sottoterra, perché sennò non porta frutto. Non ci dimentichiamo mai che il Vangelo è il libro dell'ultima parola di Dio. Non sono le azioni dell'uomo a dire l'ultima parola sul mondo, ma è Dio. È vero che in questa parabola dei talenti il padrone manda il suo servo fuori dove c'è pianto e stridore di denti, ma non ci dimentichiamo che lui è andato a morire fuori dove pianto e stridore di denti. In quel fuori c'è anche lui, e l'ultima parola è la sua. E non dimentichiamo che le parabole non sono il giudizio del mondo, sono degli ammonimenti, dei racconti che ci mettono di fronte a una gravità, a una responsabilità dentro la quale possiamo decidere. Le parabole accompagnano un tempo in cui è possibile decidere, non il tempo in cui siamo giudicati. Allora, questa parabola, come quella precedente, ci raccontano di come vivere la relazione con il regno di Dio che si è fatto presente in Gesù. Che cosa ne facciamo di Gesù? Siamo in quel subito che investe in quello sguardo, in quella parola? Oppure siamo nelle lunghe trame di paura, di ragioni, di opportunismi, di superficialità che decidono la sua morte? Un'ultima cosa, che è quella più bella, dove sono arrivata e dove voglio rimanere assolutamente. In questa lezione, perché mi sono chiesta, ma che cosa significa davvero investire sulla parola che è Gesù? Qual è il frutto di questo investimento da restituire al padrone quando torna?
perché sulla parola di Dio non si investono cose, oggetti, spazi, ma è la vita intera perché ne tragga frutto, cioè diveniate miei discepoli, direbbe Giovanni. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate frutto, cioè che diveniate miei discepoli. Il frutto del nostro investimento, allora, sulla parola di Gesù, che è Gesù, siamo noi, fatti discepoli. Siamo noi che ci restituiamo al Maestro con i suoi connotati, con i suoi tratti. Siamo noi ricapitolati in Cristo, fatti figli in Lui, altri Cristi. Imparare dal Vangelo a stare al mondo, come direbbe Sabino, come c'è stato Gesù, a essere in relazione con Dio come c'è stato Lui, ad avere davanti ai nostri occhi un volto di padre, non del padrone severo che lascia i figli fuori. Quindi il talento che il terzo servo avrebbe dovuto aggiungere a quello datogli dal padrone era proprio se stesso, cresciuto per la parola che gli era stata data da servo a figlio, da essa perdonato, fatto mondo. Voi siete mondi per la parola che vi ho dato, salvato, fatto figlio, erede del regno, restituito per sempre alla vita di Dio.